Grazie Don Alberto, buonasera, sono contento di rivedervi. Alcuni volti li ho riconosciuti. L'anno scorso avevamo parlato degli Atti degli Apostoli. Mi ricordo che a me era toccato l'episodio di Filippo e l'Eunuco. E invece stasera apriamo insieme questo percorso per certi versi più impegnativo, perché gli Atti degli Apostoli sono un testo narrativo. Invece il percorso che stasera, che in quest'anno Don Alberto ha proposto, riguarda due lettere e non delle più facili. Quindi complimenti per l'impresa che iniziamo insieme e anche solo vedervi da qui si vede che cosa sia questa chiesa in dialogo, no? Ci sono tante età diverse, tante sicuramente esperienze di vita diverse. E in questo dobbiamo anche essere contenti, fieri che nelle nostre comunità cristiane sia possibile incontrarci insieme, dialogare, condividere il dono della parola del Signore proprio come una famiglia in cui si va da chi è più giovane a chi ha più esperienza. Allora, la lettera ai Colossesi è la prima delle lettere cosiddette deutero-pauline, parola che non indica una malattia, ma che indica un gruppo di lettere all'interno dell'epistolario paolino che probabilmente sono della scuola di San Paolo, non propriamente della sua mano. Quindi rispetto alle grandi lettere proto-pauline, autentiche, Romani, Galati, Prima Tessalonicesi, Filippesi, Filemone, prima, seconda Corinzi, queste grandi lettere che sono di mano di Paolo, tra virgolette, questo altro gruppo di lettere, Colossesi, Efesini, prima, seconda Timoteo, Tito, seconda Tessalonicesi, sono probabilmente della sua scuola. Sono un po' diverse rispetto alle grandi lettere di Paolo e hanno un linguaggio, uno stile e dei temi un po' diversi. Poi, dal momento che appartengono alla scuola di Paolo e che l'idea di autore nell'Antico Testamento è molto più ampia rispetto alla nostra, quindi si attribuisce a Paolo anche quello che è della sua scuola, noi possiamo far risalire la lettera ai Colossesi a Paolo. Però, se la leggete e se la paragonate a Galati e Romani, vedete che è un testo un po' diverso. Perciò non approfondiremo molto questo aspetto che non ci aiuta tanto nel cammino che facciamo, però sappiate che la lettera ai Colossesi e la lettera agli Efesini potrete trovare qualche esegeta che vi dice non è di Paolo, in questo senso che vi ho spiegato. È una lettera di scuola paolina, rivolta ad una comunità, la comunità di Colossi, che a differenza delle altre lettere, Corinto, Efeso, Filippi, Romani, che sono lettere a grandi città, invece la città di Colossi è una città che al tempo di Paolo è piuttosto piccola, piuttosto marginale. È una città che è stata importante in età persiana, quindi molti secoli prima, si trova in Asia Minore, circa a 200 km a sud-est di Efeso, nell'alta valle del Lico, in una zona piuttosto rurale, nella regione della Frigia, e al tempo di Paolo non è molto importante, anzi, è una comunità piccola. E questo ad alcuni esegeti ha fatto pensare: allora è una lettera fittizia, è una lettera scritta ad una comunità che in realtà non esiste. Non c'è risposta. Ecco, questo fatto della lettera fittizia è un po' poco credibile. Probabilmente la comunità di Colossi era una piccola comunità rurale che era stata evangelizzata mentre Paolo si trovava a Efeso. Paolo sta 3 anni a Efeso, dal 54 al 57, il libro degli Atti degli Apostoli ci racconta questo periodo che Paolo trascorre a Efeso, al capitolo 19 di Atti. Efeso è la città metropoli della provincia d'Asia, cioè la città sede del governatore romano della provincia d'Asia, del proconsole d'Asia. È una delle più grandi città del Mediterraneo, insieme ad Alessandria, a Roma, ad Antiochia, ed è una città che ha intorno a sé una rete viaria buona, funzionale, che va verso l'interno. Quindi non c'è da stupirsi che Paolo, o più probabilmente un suo collaboratore, facilmente Epafra, che viene nominato al versetto 7 della lettera, abbia evangelizzato questa comunità. Una comunità che poi nella scheda che vi ho fornito trovate qualche dato in più, ma voglio andare subito al problema di questa lettera. Perché Paolo, o comunque l'autore di questa lettera, scrive la lettera ai Colossesi? La scrive perché nella comunità di Colossi è nato un problema. Nella comunità di Colossi si diffondono errori. Se ci fossimo visti 30 anni fa, io avrei avuto 7 anni e quindi non avrei potuto spiegare questa lettera, ma se ci fossimo visti 30 anni fa si sarebbe parlato di eresia colossese. Quindi se leggete sui Colossesi un commentario un po' datato, troverete un paragrafetto, l'eresia colossese. Che problemi ci sono a Colossi? Beh, noi lì comprendiamo, li riusciamo a interpretare a partire dal capitolo 2. Ora faremo una parte di introduzione generale, no? A queste due serate, poi leggiamo in particolare il capitolo 1. Nel capitolo 2 si legge che, versetto 6 e seguenti, voi avevate accolto Cristo Gesù, il Signore, in Lui camminate, saldi nella fede, ma fate attenzione che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia, con vuoti raggiri ispirati alla tradizione umana, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Poi, versetto 15, Gesù ha privato i principati e le potenze della loro forza, ne ha fatto pubblico spettacolo. Nessuno vi condanni in fatto di cibo, di bevande, per feste, novi luni, sabati. Queste cose sono ombra delle realtà future. Nessuno si deve compiacere vanamente del culto degli angeli. Cos'è successo? Una filosofia, una tradizione umana, elementi del mondo, cibi, bevande, angeli. Qual è il problema di Colossi? Il problema di Colossi è che in questa comunità, che probabilmente era una comunità pagana, per capirci, greco-romana della metà del primo secolo, in cui quindi c'erano tante divinità, Gesù è stato inserito come una di queste potenze. Per questo in questa lettera si parla di principati, potestà, angeli, culto della luna, novi luni, tempi. Allora, in un contesto religioso, Gesù è stato inserito come un altro elemento divino, soprannaturale. Beh, adoravamo già il sole, la luna, le nostre divinità locali, ci sta anche Gesù. E poi Paolo dice: nessuno vi inganni a proposito di tempi, cibi. Cosa vi fa venire in mente? La lettera ai Galati. Vi ricordate che lì c'erano dei gruppi giudaizzanti che dopo che Paolo aveva evangelizzato la Galazia aveva detto: Se volete essere davvero religiosi, però, dovete prendervi tutto della religione giudaica, rispettare il sabato, mangiare kosher, farvi circoncidere. Ecco, questo errore colossese probabilmente è una forma di sincretismo. Alcuni dicono più gnostico, altri più giudaizzante. Una forma di sincretismo, quello che serve a noi capire, che inserisce Gesù come una, magari anche la più importante, tra le diverse potenze soprannaturali. Per banalizzare, sarebbe come se uno di noi dicesse: sì, un giorno mi rivolgo a Buddha perché questa filosofia mi piace molto, un altro giorno prendo qualcosa del Corano e venero Allah, vado in moschea, e poi la domenica il vertice, Gesù, e mi faccio circoncidere come gli ebrei e gli islamici, ovviamente per ragioni religiose, non per ragioni sanitarie, ovvio, e mangio kosher. Questo sincretismo, questa minestra religiosa, non così infrequente, E Paolo, la sua scuola, come aveva fatto con i Galati, risponde con molta durezza e con molta chiarezza, perché in gioco è l'identità stessa di Gesù. Ora vedremo bene la lettera, però così mi alzo un attimo prima che devo continuare a leggere, tanto penso che mi sentiate, e forse così vedo anche chi è lì dietro. Questo punto che si vede tanto nella lettera ai Galati lo trovo importante anche per noi, perché Paolo si accende così, sia con i Galati sia qui con i Colossesi, userò Paolo come autore per comodità, perché si sta rivolgendo a persone religiose che ritengono che non basti l'azione di salvezza di Cristo per essere veramente salvati, che ritengono che si debba aggiungere qualcos'altro che o conviene a noi o crediamo umanamente giusto. Ecco, se ci pensiamo, a volte questo serpeggia anche nei nostri gruppi. Anzitutto io devo fare delle pratiche religiose e poi Gesù mi si avvicinerà, mi ricompenserà e poi sarò vicino a Dio. Ecco, Paolo ci vuol far capire che anzitutto dobbiamo riconoscere la centralità di Gesù, il suo dono di grazia, e la nostra vita cristiana è una risposta a quel dono di grazia. Non è perché faccio molte pratiche religiose che così Dio si avvicina a me, ma è perché Dio si è avvicinato a me che io rispondo con una vita morale buona. Ecco, capite perché lui insisterà così tanto e ci porterà ad un livello teologico molto alto in questa lettera? Perché in gioco c'è il cuore della rivelazione. Passiamo poi subito al commento, ma se ci pensate, a volte noi abbiamo questa mentalità. Se io faccio tante pratiche religiose, Dio si farà vicino. Se io mi sono confessato, comunicato, non ho peccato, allora posso andare in chiesa e Dio si avvicina a me per quel momento. E però questa è una roba molto naturale, no? È proprio una religione naturale. Io porto l'offerta e ottengo la ricompensa. Invece il cristianesimo è il capovolgimento di questo sistema di religione naturale. Dio si fa vicino per primo con la sua presenza, col suo dono, con l'unicità della salvezza che proviene da Gesù. E la nostra vita cristiana è una risposta, una corrispondenza, un camminare su questa strada con la forza del suo spirito. Non è qualcosa che otteniamo, ma è qualcosa a cui rispondiamo. Se vi ricordate, quando Gesù passa sotto l'albero e vede Zaccheo, è Gesù che lo vede per primo, è Gesù che entra per primo in casa sua. E Zaccheo, a quel punto, che ha ricevuto un grande dono, dice: ho peccato, restituisco. Ecco, la lettera è impostata così: prima il dono, poi la risposta morale. Ora la vediamo meglio, ma così avete capito un po' il quadro. Allora, Dunque, l'eresia colossese è quella di inserire Gesù, il Cristo, accogliere il Cristo nell'alveo di una mentalità religiosa sincretista che lo rende uno degli elementi del mondo, una delle forze cosmiche, una delle mediazioni tra l'uomo e Dio, non l'unica. Anche fosse la prima, non basta. Probabilmente a ciò si sono uniti questi profili giudaizzanti che vi dicevo. Per rispondere a questa eresia, Paolo va al cuore della verità cristologica. È una lettera molto simile nella sua impostazione alla lettera ai Galati. Lettera tipicamente autentica, tipicamente paolina, dove anche lì Paolo è costretto a rispondere con molta durezza, molta chiarezza a un problema di non integralità, diciamo, il fatto che i Galati non comprendessero che tutta l'integralità della salvezza, tutta l'interezza della salvezza è nell'azione di Cristo. Luogo e data della composizione. Se la collochiamo, Paolo afferma di trovarsi in prigionia. Al capitolo 4, versetti 3, 10, 18, questa parte della lettera la dovrei trattare la domani Don Giuseppe, ma mi ha chiesto di fare l'introduzione generale. Paolo afferma di essere in prigionia. Al versetto 3 del capitolo 4 dice: per questo mi trovo in prigione. Manda Tichico, suo fratello, suo ministro fedele, insieme ad Onesimo, a portare la lettera. Quale prigionia? Quella efesina? Quella Cesarea prima di intraprendere il viaggio per Roma, verso Roma? È una finzione letteraria? La verità è che non lo sappiamo. Altre lettere sono scritte dalla prigionia, quindi la lettera ai Colossesi è normalmente catalogata tra le lettere della prigionia. Però voglio farvi notare una cosa, che in tutte queste lettere della prigionia Paolo enuncia i nomi di molti suoi collaboratori. Onesimo, Tichico, Epafra. E notate che la lettera inizia, lo vediamo tra pochissimo, io Paolo, io Timoteo. Tutte le lettere di Paolo, noi le chiamiamo lettere di Paolo, ma se andiamo a leggere i primi versetti sono sempre Paolo e Paolo e Sostene, Paolo e Timoteo, Paolo e i fratelli che sono qui, e sono normalmente nella sezione dei saluti ricchissime di riferimenti a persone concrete che non solo Paolo saluta ma che Paolo loda. Ecco, noi quando pensiamo a Paolo spontaneamente pensiamo molto a Paolo teologo, e anche ora ci fermeremo su questo inno, che è un inno molto denso teologicamente, ma non dobbiamo mai dimenticarci che Paolo è anche un pastore e un mistico. È qualcuno che quella grazia che annuncia l'ha sperimentata su di sé, nella sua vita, dove senza meritare alcunché ha ricevuto la grazia della salvezza, la grazia dell'apostolato, ed è dentro una rete di collaboratori. Una rete di collaboratori che non solo chiama a sé per scrivere alle comunità, che non solo saluta, ma che continuamente loda. Salutatemi Aquila e Priscilla che hanno rischiato la vita per me, salutatemi Febe che è nota a tutti per la sua ospitalità, salutatemi Tizio, Caio che danno la vita per il Vangelo. Ecco, in questo Paolo anche dal punto di vista umano è veramente un cristiano da guardare con in cui medesimarci. Ecco, è un pastore che loda i suoi collaboratori, che sa creare reti di relazioni, che ha fatto un'esperienza spirituale, che è fedele a quell'esperienza spirituale e che la approfondisce teologicamente. Ecco, quindi un po' a volte noi ci prendiamo la seconda lettura della domenica, che è spesso molto difficile, e quindi vediamo il Paolo molto teologo, ma inseriamo il suo insegnamento dentro un'esperienza di vita mistica e dentro questa rete di relazioni pastorali, apostoliche, umane. Paolo va a Corinto, sta da Aquila e Priscilla perché sono suoi amici, perché fanno il suo mestiere. Ecco, il cristianesimo passa dentro queste reti umane di benevolenza, di lode reciproche. Lingua e stile, lo dicevo prima, ecco, una cosa che immagino non sia di immediato interesse, però nell'introduzione lo diciamo, è uno stile un po' diverso da quello delle proto-pauline, soprattutto di Romani, Corinzi, che sono lettere in cui proprio Galati, in cui proprio si vede lo stile di Paolo. Quindi, anche se c'è un'affinità di fondo, però le differenze sono notevoli, diverse il modo in cui è strutturata la lettera. Diverse sono le formule teologiche impiegate, diverso è il modo in cui ci si riferisce alla Chiesa, e ci sono parole che compaiono solo in Colossesi e non altrove, e alcuni termini sono molto rari e presenti solo qui. Quindi, dal punto di vista del vocabolario, la lettera appare diversa, o espressione di un tempo della tarda maturità di Paolo oppure della sua scuola. Ripeto, non spaventiamoci di questo, perché noi siamo abituati ad un'idea molto, come dire, individuale del diritto d'autore. Se io sono autore di un libro, lo devo aver scritto dalla prima pagina all'ultima, e se qualcuno ha scritto un capitolo, dirò questo capitolo è di un altro. Invece, nell'antichità l'autorialità era un concetto molto più ampio. Tanto che nessuno di questi scriveva materialmente. Paolo detta a un segretario, ci sono delle lettere in cui lo dice chiaramente, a volte dice questa firma è mia, lo vedi perché scrivo grosso. Ecco, e questo vale anche per le opere d'arte. La Cappella Sistina è di Michelangelo. Michelangelo ci si spacca la schiena nella Cappella Sistina, ma nessuno pensa che tutta sia di Michelangelo. È ovvio, aveva la sua scuola, aveva i suoi collaboratori e quindi probabilmente lui ha disegnato, ha dipinto, ma ecco, quello che diciamo per la Cappella Sistina vale per le lettere di Paolo, no? Ok. Quindi possiamo anche pensare che ci fossero più segretari, che ci fossero degli appunti per la comunità di Colossi che poi sono stati rivisti. Non dimentichiamoci che il processo di inserimento delle lettere dentro al canone è un processo che dura decenni. Alcune differenze le vediamo poi dopo. Il fatto stesso che il nome di Paolo sia menzionato enfaticamente al capitolo 1, versetto 1, versetto 23, 4, 18, all'inizio e alla fine, sono segni del carattere pseudo-biografico. Questa presenza insistita del nome di Paolo è un segno pseudepigrafico. Ciononostante, troverete degli autori, delle introduzioni che dicono che nessun argomento è decisivo in un senso o nell'altro. Come strutturiamo la lettera? Anche qui si moltiplicano le ipotesi. Molto comune è l'ipotesi tematica, che un po' è coerente con quanto vi ho detto prima. Una prima parte dogmatica, teologica, sulla identità di Cristo e sul suo primato, che investe sostanzialmente i capitoli 1 e 2. Una seconda parte morale, operativa, parenetica esortativa. Questa grande divisione va bene per capirci, è una divisione di scuola, è la divisione con cui sono divise queste due serate. Stasera faremo la parte teologica, domani Don Giuseppe farà la parte morale. È una divisione che ci fa bene anche a noi. Anzitutto c'è Dio e poi ci siamo noi. È una divisione di comodo, però, perché è eccessivamente rigida. In realtà, la lettera, essendo scritta da qualcuno che sa scrivere, presenta una struttura retorica che è leggibile, che è intelligibile, che è quella che trovate, che è una struttura retorica propria di qualcuno che ben conosce l'epistolografia e la retorica greco-romana. E quindi, dopo il saluto iniziale dei primi due versetti, troviamo un exordium. Che l'exordium è la parte iniziale di un discorso o di una lettera che espone la situazione e contiene la captatio benevolentiae, cioè normalmente l'exordium contiene un elogio dell'uditorio o dei destinatari. È un exordium che ha uno sviluppo innico, che è quello che ha letto prima. Come ti chiami? Davide. E poi ai versetti 21 e 23 troviamo la partizio. Io cerco di evitare troppi linguaggi tecnici, perché a quest'ora nessuna voglia di avere una lezione di esegesi. I biblisti parlano così tutto il giorno, quindi io potrei anche averne voglia, ma non mi sembra il caso. Che cos'è la partizio? Se non c'è nessuno che insegna lettere classiche, quindi non mi tira una freccetta, è come se fosse il titolo della lettera. Non è proprio così, però è la sintesi dei contenuti della lettera. Ed è ai versetti 21 e 23 del capitolo 1, l'ho segnata lì, partizio, con l'annuncio dei temi trattati. Un tempo anche voi eravate stranieri e nemici, con la mente intenta alle opere cattive, ora egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne mediante la morte per presentarvi santi, immacolati, irreprensibili dinanzi a lui, purché restiate fondati e fermi nella fede, irremovibili nella speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato annunciato in tutta la creazione che è sotto il cielo, e del quale io, Paolo, sono diventato ministro. Io, Paolo, sono diventato ministro, non si trova in nessuna lettera autentica, è un segno probabilmente di una mano che non è paolina. Allora, questi tre versetti, così un po' contorti, contengono in ordine inverso i temi trattati che trovate elencati in questa scheda. L'opera di Cristo per la santità dei credenti, quindi l'origine teologica, quel che Dio ha fatto, la fedeltà al Vangelo ricevuto, prima risposta, non andate in cerca di dottrine strane, rimanete fedeli a quello che avete ricevuto. Terza, quello che Paolo ha annunciato. La lettera sviluppa in modo inverso questi temi. Anzitutto il combattimento di Paolo per l'annuncio del Vangelo, poi la fedeltà al Vangelo ricevuto, la santità dei credenti. Quindi la santità dei credenti, che è quello di cui vi parla domani Don Giuseppe, il tema morale, in realtà è la terza parte dello schema epistolografico che Paolo propone nella partizio. Troppo difficile? Laggiù vi sentite a scuola? Ci siamo? Cioè, ni. Allora, questo è per dirvi che è una lettera scritta bene. Non cambia la sostanza. Prima si parla di Dio, poi si parla di noi. Però vi volevo far vedere che è una lettera scritta da qualcuno che sa maneggiare l'epistolografia e la retorica. E che in questi tre versetti, 21-23, presenta in questo titolo e svolgimento, presentazione dello svolgimento, quello di cui ci parlerà. questa struttura A, B, C, C, B, A è una struttura di qualcuno che fa un lavoro raffinato, è un'opera di scuola. Va bene? Finisce. Esortazioni finali, ripresa dello schema epistolare, cioè i saluti. Lo schema epistolare che cos'è? Come si scrive una lettera? Saluti iniziali, saluti finali. Saluti iniziali. Exordium, con captatio benevolentiae e presentazione dei temi e sviluppo innico, partizio, svolgimento, saluto. Ok? Lo svolgimento ha due parti teologiche e una morale. Bene, il genere retorico della lettera è deliberativo, cioè si invita a agire. Non è un genere giudiziario in cui si invita a valutare se una cosa è vera o falsa, come è andata, ma è un genere deliberativo. Propongo qualcosa per agire. Ok? Bene, dunque, questo è un piccolo, l'ultima cosa appunto che vi dico. Nelle lettere la chiave per capire il tema è quella di individuare la partizio. Una volta che si individua la partizio, cioè che si individua che cosa ci vuol dire l'autore, qual è il suo titolo, qual è il suo tema, si capisce. Nella lettera ai Galati è molto chiaro, per dire una lettera breve, facile, vi è stato annunciato un altro Vangelo, ma non ce n'è un altro. E quello che fa lui dopo è spiegare che non ce n'è un altro. Ok. Saluto. Ora facciamo cose, leggiamo il testo così è più facile seguire. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio e il fratello Timoteo, ai santi e credenti fratelli in Cristo che sono a Colossi, grazie a voi e pace da Dio Padre nostro. Mittenti, Paolo e Timoteo, vedete Paolo non è da solo, ai santi e credenti fratelli. Santi perché battezzati, fratelli perché partecipi della figliolanza in Cristo, grazie e voce, sì, grazie a voi e pace da Dio Padre nostro. Paolo invoca da subito il carattere divino del suo apostolato. La stessa cosa la fa nella lettera ai Galati. Paolo subito dal saluto richiama l'autorità di quel che dice perché c'è una situazione di conflitto. Quindi Paolo vuol dire sono inviato da Dio. L'apostolo è l'inviato da Dio, sono scelto da Dio. E mi rivolgo a santi e fedeli. Vedete, bello che ci siano i fratelli, grazie dal Padre. Il tono della relazione fra la comunità e l'apostolo è un tono familiare. È un tono familiare e dice che dal Padre anzitutto arriva la pace. Al versetto 20 del capitolo 1, alla fine dell'inno che ha letto prima Davide, vedremo che il vertice dell'azione di riconciliazione portata da Gesù è aver fatto pace. La comunità di Colossi è divisa in questa molteplicità di dottrine, seguono gli elementi del mondo. Chi pensa una cosa, chi pensa un'altra, Gesù messo tra i molti, è una comunità divisa, è una comunità che ha bisogno di pace. Paolo presenta Gesù come principio di unità di una comunità divisa. Per questo l'insistenza da subito della pace come dono del Padre. Inizia al versetto 3 l'exordium, che ha una prima parte in una azione di grazie. La captatio benevolentiae di questa lettera, cioè la lode per gli interlocutori, i destinatari, è un'azione di grazie a Dio. Io ti lodo nel rendere grazie a Dio. Noi rendiamo grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, pregando per voi, avendo avuto notizie della vostra fede in Cristo Gesù e della carità che avete verso tutti i santi a causa della speranza che vi attende nei cieli. Noi rendiamo grazie a Dio, prima dicevo, non scrive solo Paolo, ma scrive Timoteo, anche Timoteo, questo carattere plurale dell'apostolato. Se vi ricordate, Atti 1, 21, 22, sostituzione di Giuda, quando si deve sostituire Giuda, Pietro dice che deve essere qualcuno che insieme con noi ha camminato per tutto il tempo in cui Gesù è stato con noi perché diventi insieme a noi testimone della risurrezione. Sono 4 volte in 2 versetti c'è cioè noi. L'apostolato non è opera da battitori liberi, l'evangelizzazione non è opera da battitori liberi. E qui lo vediamo. Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Questa formula solenne, piuttosto rara nell'epistolario, anticipa lo sviluppo cristologico, cioè la presentazione di chi è Gesù, che verrà fatta nell'inno tra poco. Pregando per voi, avendo avuto notizie della vostra fede in Cristo. Se noi prendiamo il greco, vediamo, la fede di voi en Christo Gesù. In greco è un locativo, non è la fede che ha per oggetto Cristo, ma è la fede che si muove in Cristo. È un modo un po' strano, normalmente dovremmo avere o eis o un genitivo. Invece abbiamo un locativo, cioè Paolo ci dice che la fede. Quanti fanno il liceo classico di voi laggiù? Nessuno. Vabbè, userò poco greco. Ci dice che la fede è dentro Cristo, è come se fosse l'ambiente. Ricordate in Atti 17, in lui viviamo, ci muoviamo, esistiamo, quello che si dice di Dio. La fede è uno stare in. Un ambiente vitale. La fede in Cristo e l'agape, l'amore, la carità che avete per tutti i santi. A volte si contrappone Paolo e Giacomo. Paolo enuncerebbe la grazia e la fede, Giacomo le opere. In realtà, nella lettera ai Galati, anche qui, anche in Prima Corinzi, la fede si rende operosa attraverso la carità. Non c'è contrapposizione, c'è priorità dell'una sull'altra. Chiaro questo aspetto? Paolo ha chiaro che la carità è l'espressione della fede. Prima c'è la fede, uno spazio vitale, e poi c'è la carità verso i santi. Quindi i santi siamo noi, verso i battezzati, verso la comunità cristiana. A causa della speranza. Notate che Paolo dice che avete per tutti i santi. C'è un carattere universale. Non sono soltanto i battezzati della vostra comunità, tutti i santi, tutti i cristiani, tutti i fratelli. La fede che si rende operosa, che si esprime nella carità verso tutti i battezzati. A volte questi particolari possono sfuggire, ma sono belli. A causa della speranza che vi attende nei cieli. La speranza come principio causale. Sulla speranza dico qualcosa dopo, ma voglio arrivare all'inno senza perdermi troppo. Ne avete già udito l'annuncio della parola del Vangelo di verità. Allora, il Vangelo di verità perché si confronta con l'errore. Siamo in una comunità in cui c'è l'errore. Perciò lui da subito ci dice che è un Vangelo di verità. Un Vangelo di verità che è giunto a voi, che in tutto il mondo porta frutto, si sviluppa, così avviene anche fra voi. Il Vangelo che è giunto a voi e che si sviluppa. È il Vangelo che è arrivato a noi. Non dice il Vangelo a cui vi siete avvicinati, il Vangelo che avete imparato. C'è questa dimensione di dono, di gratuità, di ricettività. Dico una cosa, Vangelo di ieri, la trasfigurazione. Inizialmente Pietro dice facciamo tre tende, facciamo qualcosa noi. La voce dice ascoltate. E allora lui capisce che viene da Dio. C'è questa dimensione di passività, di ricettività, di accoglienza che precede l'azione. Pietro era un agitato, facciamo noi qualcosa, è bello, stiamo bene, facciamo. Prima ascoltate. Ecco un po' l'idea è la medesima. Ecco, dal giorno in cui avete ascoltato e conosciuto la grazia di Dio, come si faccia ascoltare e conoscere la grazia di Dio? Barnaba d'Antiochia vede la grazia di Dio. Si usa per la grazia di Dio, che è un concetto piuttosto etereo, almeno apparentemente, invece espressioni sensoriali. Ma se ci pensiamo, noi lo capiamo bene, no? Vediamo la grazia di Dio in qualche cosa che cambia la vita e che non ci siamo meritati, che non è frutto del nostro sforzo, che ecco, e vediamo un dono gratuito. Ascoltiamo la grazia di Dio. Ecco, sappiamo percepire la grazia di Dio. È anche un invito ad avere orecchie e occhi capaci di vedere l'azione di Dio. Quindi il Vangelo viene a noi, resta presente, è fatto per tutti, porta frutto in tutti i luoghi, la sua crescita inizia dal tempo dell'annuncio. Allora, un Vangelo che è dono, un Vangelo che ha un'estensione universale. Un Vangelo che si sviluppa in modo universale, è giunto a voi, in tutto il mondo, si sviluppa, ecco, vedete questa dimensione universale, che avete appreso da Epafra, nostro caro compagno nel ministero. È presso di voi un fedele ministro di Cristo, ci ha pure manifestato il vostro amore nello Spirito. Forse Epafra è stato colui che ha evangelizzato Colossi, forse è colui che ha presentato a Paolo i problemi della comunità. Infatti dice che è stato informato, prega, Paolo dice che prega, che chiede che abbiano piena conoscenza della sua volontà. Paolo ai versetti 9 e 10 ci dice che cosa chiede. Che i colossesi abbiano conoscenza della volontà di Dio per condurre una vita degna del Signore. Perché possiate comportarvi in maniera degna di Lui, con ogni sapienza e intelligenza, per piacergli in tutto, portando frutti, crescendo nella conoscenza, forti di ogni fortezza, perseveranti perché ringraziate con gioia. Allora, queste modalità della vita cristiana, portare frutto nelle opere buone, progredire nella conoscenza di Dio, rafforzarsi con la potenza di Dio, rendere grazie al Padre con gioia. Vedete che l'exordium anticipa i capitoli 3 e 4 sulla vita morale? Ci fa un quadretto riassuntivo di vita morale. Notiamo che questa vita cristiana forte, perseverante, che cresce nella conoscenza di Dio, è possibile perché il Padre ci ha resi partecipi di partecipare alla sorte dei santi nella luce, ci ha resi capaci. In greco c'è proprio un verbo di capacità, li ha resi idonei. Allora, vedete, all'origine c'è un atto del Padre che ci rende capaci di qualcosa. Non c'è un nostro sforzo, c'è un dono. Ho già detto 10 volte, è Paolo che lo continua a dire. Ringraziate con gioia, con gioia. Una cosa che trovo molto importante, che ritorna in più luoghi del Nuovo Testamento: non si può avere una vita cristiana, una vita morale buona, se non si è gioiosi. Solo chi è contento è buono. Solo chi è contento è buono, altrimenti dura poco. È sicuro che duri poco. Potrà essere un po' di bon ton, un po' di forma. Magari anche un'osservanza diligentissima dei precetti. Non faccio, non tocco, non bevo, non... ma poi la faccio pagare a qualcuno. Perché se lo faccio per forma, poi prima o poi qualcuno la paga. Se invece sono contento, con gioia, perché Dio mi ha reso capace, allora sono forte e perseverante. Vedete, in questi versetti ci sono proprio dei fondamenti della nostra vita di tutti i giorni. Su cosa si fonda la vita cristiana? Su questa capacità che è donata dal Padre, che ci ha liberati nel Figlio. Ci ha strappati. Versetto 13. Ci ha strappati dal potere, dalla sovranità delle tenebre. Ci ha strappati. Il verbo greco che c'è qui è lo stesso verbo che si trova in fondo al Padre nostro. Liberaci dal maligno. Ci ha liberati. Ci ha liberati da una situazione dalla quale da soli non ci saremmo potuti liberare. Quest'idea l'hanno molto i cristiani del primo secolo. Il male è così radicale che serve un'azione di Dio per strapparci, con uno strappo che è una nuova creazione. E infatti in questo inno, che ora leggiamo, prometto che alle 10:15 finisco perché sono andato più lungo di quello che volevo, in questo inno abbiamo proprio le due creazioni. Cioè l'azione di salvezza che viene da Gesù è una nuova creazione, è una vita radicalmente nuova. Non è soltanto una vita recente, fresca, rinnovata, neppure rinnovata, è una vita radicalmente nuova. Questo avviene in ogni nostra azione sacramentale, eh? La nostra confessione, la nostra Eucaristia è la presenza di questa nuova creazione. Siamo completamente nuovi, qualunque fosse la situazione della vita in cui ci troviamo. Paolo, sto andando a distruggere la tua chiesa, ti faccio completamente nuovo. Ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha strappati dal potere delle tenebre. Ci ha strappati dal potere della tenebre, dalla exousia delle tenebre, dalla sovranità delle tenebre, e ci ha trasferiti nel regno del figlio del suo amore. Versetto 13. Il regno del figlio del suo amore. Il regno della luce. Il regno in cui ci si trasferisce dopo essere usciti dal regno delle tenebre è il regno di Cristo. Nell'epistolario proto-paolino si parla di regno di Dio. Qui il regno del Padre coincide con il regno del Figlio. È il Padre che ha voluto mettere i credenti sotto l'autorità del Figlio. È uno sviluppo teologico un po' più elaborato rispetto a quello delle proto-paoline. Nel quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati. La parola greca che c'è qua sotto, apolutrosis, è la parola che si usa per il caporetto, vi dirà poco, cioè il coperchio dell'espiazione nel rito giudaico. Paolo impiega una parola che in greco corrisponde alla parola giudaica che si usa nel rito dell'espiazione. Cioè, rispetto ai sacrifici dell'Antico Testamento, la redenzione è venuta grazie al Figlio. Ecco, c'è questa idea qui. Questo tema c'è anche nella Prima Corinzi. Ma quello che è molto nuovo, quello che è molto nuovo, sono tutti questi titoli che lui dà al Figlio. A partire dal versetto 15. Si può discutere se fosse un inno microasiatico dell'Asia Minore che Paolo ha rielaborato, ma ci interessa poco. Nella prima parte, fino al versetto 17, si presenta la prima creazione. Dal versetto 18 in poi, la seconda creazione, la redenzione. Quindi uno schema creazione-redenzione, concentrato sul primato del Figlio. Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione. È l'immagine del Dio invisibile. Paolo impiega categorie sia della letteratura sapienziale, sia della letteratura giudaica intertestamentaria, che venivano applicate alla sapienza di Dio. E Paolo le usa per il Figlio, dicendo che il Figlio, il Cristo, è colui che rende visibile il Padre e che è la forma di tutta la creazione, cioè tutta la creazione è generata nel Figlio. Tutta la creazione ha un'impronta cristica. Tutta la creazione è segnata dal Figlio. Perché in lui furono create tutte le cose. Furono create è un aoristo. Quindi indica un momento puntuale. Lo dico perché poi dopo avremo un perfetto. Quindi tutto è stato creato nel Figlio. Le cose visibili e quelle invisibili. Sia i troni, sia, come viene tradotto, le dominazioni, curiotetes, sia i principati, sia le potenze. Perché elenca tutti questi nomi strani? Perché ha il problema Colossi. Questi probabilmente erano nomi di alcuni di questi elementi religiosi, che fossero angeli, che fossero principi, che erano messi, diciamo, o sullo stesso piano, comunque in concorrenza col Cristo. Dice: non c'è nulla, né tutte le cose che avete in testa che sono in cielo, né quelle che sono sulla terra, che non sia stato creato in lui. E lui è il primo, viene prima. Non è semplicemente una priorità di ordine temporale, ma è una priorità di ordine ontologico. È una priorità nell'esistere. Tutte le cose, per mezzo di lui e in vista di lui, sono state create. Noi non riusciamo ad esprimere in italiano il gioco che fa in greco. Perché in greco, al versetto 16, c'è un aoristo, ectiste, mentre al versetto in fondo, 16d, c'è ectistai. Come traduce la CEI? Furono create, sono state create. In realtà noi non riusciamo a vedere molto la differenza, però dovremmo dire, per la prima volta furono create in un momento. è la creazione originaria. Sono state create invece a un perfetto, che vuol dire sono state create e continuano a essere create. Mentre il primo ha una modalità di tipo puntuale, il secondo esprime una continuità. Allora vuol dire che la creazione compiuta una volta continua sempre per mezzo del figlio. Vuol dire che in teologia si parla di una creazione iniziale e una creazione continua. La creazione continua è questa, vuol dire che noi ora, qui, continuiamo a essere creati perché siamo dipendenti nell'essere dal figlio. Ecco, in greco il gioco dei tempi consente di, in un modo molto più chiaro rispetto a come noi riusciamo a percepirlo, poi noi in Italia, io vengo dal nord, come si sente, noi usiamo il passato prossimo anche quando voi correttamente usate il passato remoto, però c'è un'idea solo di temporalità, mentre il greco ha anche la modalità, cioè non indica soltanto la collocazione nella storia di un'azione, nel tempo di un'azione, ma indica anche il modo in cui l'azione è compiuta, se puntuale, continuativo, iterativo. Ok? Sto complicando molto la vita, cosa dite? Un pochino, però si capisce il senso? Quindi ci ha creati una volta, continua a crearci. Tutte le cose sono state create. Ancora una cosa che questa invece è piuttosto, credo sia piuttosto comprensibile. Vediamo versetti 16. Allora, abbiamo detto, in lui, per mezzo di lui, in vista di lui. In lui, per mezzo di lui, in vista di lui. In lui è strumentale in questo caso, perché questa preposizione greca indica uno strumento. Per mezzo di lui è una causa, in vista di lui è il fine. Allora il figlio è colui attraverso il quale siamo creati, a causa del quale siamo creati, in vista del quale siamo creati. Cioè vuol dire che in noi vive il figlio e che noi ci realizziamo in vista di lui. Cioè vuol dire che ognuno di noi è strutturato a immagine di Gesù. Ognuno di noi, vi faccio notare una cosa, spero di non scandalizzarvi, non parla qui solo dei battezzati, parla di tutti. Questo vuol dire che anche un non battezzato, uno che non ha conosciuto Gesù, uno che rifiuta Gesù, se agisce bene, i vostri compagni di scuola che rifiutano Gesù o che dicono che non importa nulla, se agiscono bene, agiscono grazie allo Spirito di Gesù e rendendo presente Gesù. E che il destino di tutti è il donarci come Lui. Quello è il nostro destino. Tutta la creazione è creata attraverso di lui, a causa di lui, in vista di lui. Siamo tutti cristificati. Questo vuol dire che poi la realizzazione di ognuno di noi è vivere come ha vissuto Gesù. Però voglio dire, non come imitazione, che è molto volontarista, ma lasciando che lui viva in noi. Questa è la teologia di Paolo, no? L'imitazione, ci ritroviamo di nuovo me lo merito. Imito questo grande modello, tanto non ci riusciamo. Però questo vuol dire anche che qualsiasi cosa combiniamo, qualsiasi cosa, per quanto noi ci allontaniamo, questa immagine continua a essere in noi. Quella non ci allontana. Ecco, questo ci dà, siamo anche in mezzo alla Quaresima, credo che ci dia molta tranquillità, non è qualcosa che noi otteniamo, ma è qualcosa che già abbiamo. 5 minuti. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono. Ecco, vedete che Paolo non è panteista. No, non è, e neppure vede Gesù come un semplice, come la prima delle creature. Non è la più importante delle creature. Non si risolve nel creato, ma sottolinea con grande chiarezza che è prima di tutte le cose. Quindi è un primato anche qui di tipo qualitativo. Perché uno potrebbe dire: il primogenito della creazione, vabbè, è il primo che è nato da Dio e poi sono nati tutti dopo di lui. No, 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 c'è un'antecedenza di tipo ontologico, proprio dell'essere. È prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo che è la Chiesa. Seconda parte dell'inno. Seconda parte dell'inno. Ci sta parlando della nuova creazione, della redenzione. È il capo del corpo che è la Chiesa. Nelle lettere protopauline, sia in Prima Corinzi che in Romani, si parla del corpo che è la Chiesa, ma se ne parla secondo la metafora del siamo tante membra che formano un unico corpo. Quindi una metafora di tipo classico. Chi ha qualche ricordo di letteratura latina si ricorderà l'apologo di Menenio Agrippa. C'è la plebe, c'è il patriziato, siamo tutte membra dello stesso corpo, se una soffre, soffrono tutti. Ecco, la metafora del corpo, la metafora somatica nelle protopaoline è di questo tipo, è una metafora più istituzionale, sociale. Invece qui è una metafora fortemente teologica, cioè ci dice che essendo tutto cristificato, essendo presente il Cristo in tutto il corpo, essendo tutti credenti in Cristo, allora siamo tutti partecipi di un corpo che è il corpo mistico di Gesù. Non è semplicemente un corpo sociale, ma è il corpo mistico di Gesù di cui lui ha la testa. Non c'è corpo senza testa, ma non c'è neanche testa senza corpo. Cioè, nessuno di noi sta senza Gesù, ma anche Gesù non sta senza la Chiesa. Ecco, è una teologizzazione, una cristologizzazione della Chiesa molto maggiore rispetto a quella della prima riflessione. Con l'incarnazione, con la seconda creazione, tutta la Chiesa è cristologizzata. E il Cristo non è più separabile dalla Chiesa. È chiaro il passaggio? Non è soltanto una Chiesa che nel tempo annuncia Gesù, battezza, conserva il Vangelo, ma ci si rende conto che con la redenzione, con l'incarnazione, con la seconda creazione, il Figlio ha scelto di non separarsi più dalla Chiesa, l'ha resa al suo corpo. Dovessimo pensare, questo è tutto uno sviluppo della teologia del battesimo, ma non ho più tempo. Egli è il principio primogenito da coloro che risorgono dai morti. Egli è il principio, è l'arché. Parola che troviamo anche ovviamente nel Vangelo di Giovanni. È il principio, il primogenito da coloro, dai morti. Il primogenito dai morti. Allora, al versetto 15 era il primogenito di tutta la creazione. Qui è il primogenito della nuova creazione, di coloro che risorgono, di coloro che partecipano alla sua risurrezione. affinché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza, pleroma, qui trovate dal momento che l'eresia colossese vuole dare una spiegazione totale del mondo, con tutti questi elementi del mondo, Paolo, l'autore, dice no, è lui la pienezza. E che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo fatto la pace tra la terra e il cielo, avendo portato pace con il sangue della sua croce, quindi con la redenzione, tra le cose della terra e le cose del cielo. E dice che un tempo voi eravate stranieri e nemici, ora vi ha riconciliato nel corpo della sua carne, partecipando alla redenzione operata dal sacrificio sulla croce, siete diventati immacolati, irreprensibili. Dico solo due cose e poi veramente concludo. Poco dopo dirà, l'ho segnato, che in lui abita in modo corporale la pienezza della divinità, cioè la pienezza della divinità si è fatta corpo. E dal versetto 26 in poi Paolo presenta questo linguaggio del mistero, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai santi, questo mistero in mezzo alle genti, Cristo in voi, speranza della gloria. Ecco, mistero è un lessema, un vocabolo di origine apocalittica che dice il progetto di Dio. Il progetto di Dio è la rivelazione del Figlio. La rivelazione del Figlio come pienezza della verità di Dio e della verità dell'uomo. Il versetto 2 è un invito a non, scusate, il capitolo 2 è un invito a non perdere quello che avete conosciuto. Avete conosciuto la verità, siete sale, non perdete sapore, siete luce, non mettete un coperchio, se dovessimo usare il linguaggio più simbolico, più facile da vedere del Vangelo. L'idea è la stessa. Avete conosciuto chi è Dio, il primato del Figlio, eh? Non perdete tempo in dottrine, vane. Volevo dire l'ultima cosa, veramente l'ultima. Vedete questa parola inglese strana, hidden transcript, fede, speranza, carità, gloria, pace. Noi siamo abituati a interpretare queste parole immediatamente cristologizzandole o ritenendole teologiche, no? La speranza è la speranza che viene da Dio, la pace ce la porta Dio, la gloria è la gloria di Dio. Se noi ci collochiamo storicamente nel primo secolo, tutto questo linguaggio era linguaggio di propaganda imperiale. Faccio un esempio per capirci. Se a metà 800 io avessi detto solo Don Alberto è il mio duce, beh, avrete detto questo parla strano, ma vuol dire che Don Alberto lo conduce in giro per Tivoli, lo porta in macchina, lo conduce, perché il mio duce era quello che mi porta in giro. Dante dice Virgilio è il mio duce. Se invece che essere nel 1860 fosse nel 1930 e dicessi solo Don Alberto è il mio duce, vorrei dire che c'è un altro duce. Ecco, questo è quello che fanno i cristiani con questo linguaggio. Noi siamo abituati a vederlo dal punto di vista teologico, ma questo è il linguaggio della propaganda imperiale. Potenza, pace, speranza, gloria, salvezza. Abbiamo un grande numero di iscrizioni, di testi che ci dicono l'imperatore è il signore di tutta la terra, è colui che porta la pace. la Rapacis, anche chi sa meno di storia romana. Ecco, il Nuovo Testamento si inserisce anche come proposta di una salvezza, di una regalità, di una sovranità, di un principato che è radicalmente alternativo a quello politico, a quello imperiale. La salvezza non viene da lì. I cristiani faticheranno a dire noi non siamo sovversivi dell'ordine costituito, ma annunciamo qualcosa di più importante. Ecco, tutto il cammino dei primi 2 secoli sarà su questo, ma io volevo dire che c'è anche tutto questo aspetto, su cui non ci si può soffermare, ma che segna queste lettere e che anche in esegesi è sempre più riconosciuto. Io ho abbondantemente sforato, quindi mi devo fermare e spero che non sia stato troppo difficile. Non so, Don Alberto.
C'è qualche domanda, qualche cosa che vogliono chiedere, qualche spiegazione, se no via. Qualche dubbio.
Era difficile? C'è qualcosa che non si è proprio capito? Va bene.
Dobbiamo rileggere bene.
Aspetta, sentiamo la signora. Sentiamo un attimo Luciana.
Questa lettera ai Colossesi per me è la piena maturità che ha raggiunto Paolo. Se viene mente delle altre lettere, parla sempre dell'universo di Cristo, di tutto quanto. Qua lo spiega proprio meglio e con più maturità. Specialmente dicendo, mi è piaciuta la frase, che Dio ha creato tutto in Cristo, per Cristo e per lui.
Sì, c'è una riflessione teologica, non è che Romani e Galati non abbiano una grande riflessione teologica, però sono proprio temi diversi. In Romani e Galati il problema è la giustificazione e il rapporto col giudaismo, quindi c'è tutta una teologia della grazia rispetto alle opere della legge. Invece qui è una domanda più cosmica, più di relazione con probabilmente lo stoicismo, comunque un mondo greco-romano molto diverso rispetto a quello con cui Paolo si relaziona in Galati e Romani, soprattutto. Quindi sì, sono proprio problemi diversi. Per certi aspetti sono problemi anche molto, molto attuali. Ecco, forse sono più attuali questi che non i problemi della circoncisione o non circoncisione. Però l'idea di fondo è la medesima, eh? Non aggiungete nulla all'integrità del dono della salvezza che viene da Gesù. Ecco, anche se il linguaggio è diverso, i problemi sono diversi, l'idea è questa. C'è già tutto in Gesù. Non occorre aggiungere nulla né di religioso né di filosofico per ricevere il suo dono.
Scusi,
Sì.
se non mi sbaglio, prima lei ha detto, cioè chi crede e chi pure non rinuncia, oppure non crede proprio a Cristo, però comunque Cristo, anche per chi non è battezzato e compagni, Cristo comunque lo sa, lo salva, è santifico in questo campo,
Non usa il linguaggio tanto della
quindi proprio
salvezza.
non, capito, nel senso, rifiuta del tutto. Lei ha detto anche per chi lo rifiuta, comunque Cristo.
Sì, allora, se dovessimo usare il... No, 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 dico una cosa più chiara su questo. Il capitolo 1 della lettera ai Colossesi, come Efesini 1 e Giovanni 1, sono quelli che sono stati usati per parlare, cosa che forse solo chi ha studiato molta teologia ha presente, il cosiddetto esistenziale soprannaturale. Che cos'è? Che ogni uomo, è creato in Cristo, quindi ha in sé la capacità di agire come Gesù e di ascoltare la parola di Gesù come la parola che rappresenta la risposta all'anelito più profondo. Cioè, come è dal momento che ognuno di noi è creato in Cristo, se si sente la parola di Cristo si accendono le antenne. Ci capiamo? Cioè, Cristo dice chi è realmente l'uomo. Cristo rivela l'uomo all'uomo, dice Gaudium Spes 22, no? Il concilio. Cosa vuol dire questo? Che anche chi non lo sa, anche chi non vuole, anche chi rifiuta, questo ce l'ha. E quindi Paolo non affronta un problema che magari sentiamo molto più noi, che è quello della salvezza in questi termini, ma dice ce l'ha, non può non avere. E questo serve anche per noi, non tanto a dire allora tutti sono in Cristo e allora non annuncio più niente perché non serve, ma nel dire se annuncio colui al quale lo annuncio ha le antenne per sintonizzarsi su questa frequenza. Cioè, se io presento la vita di Gesù, quella è la vita veramente umana, e questo vale per tutti. Ecco, un po' questa è l'idea.
Quindi l'ateo non si può dire che è proprio ateo completo, cioè lui lo dice ma non lo ha.
Sì, Paolo direbbe così.